I giochi dell'armonia presenta.
La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Settimo incontro. L'avarizia, prima parte.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Ricominciamo il nostro viaggio nei otto logismoi, gli otto pensieri. Ricordiamo infatti che la nostra analisi è quella che un po' asseconda la visione dei monaci del deserto e che si rifà fondamentalmente e liberamente al pensiero di Evagrio Pontico, monaco che scrive tanti testi sui pensieri, sul combattimento spirituale e analizza l'origine del peccato, l'origine del male nell'uomo nella sua incubazione mentale, nella sua gravidanza interiore, cioè c'è tutto quello che noi facciamo che sorge dal pensiero, sorge da qualcosa di recondito. Allora noi ci roviniamo con dei pensieri. Il pensiero fondamentale, la origine di tutto il male degli otto pensieri è quella che gli orientali chiamano la filautia, è l'amore disordinato di sé. Oggi noi entriamo in quella sorgente interiore di disordine che è l'avarizia. Il pensiero che oggi noi analizziamo è questo peccato di avarizia che molte persone pensano di non avere. Molte persone pensano di non essere avare. Molte persone si pensano generose e scevre da questo tipo di pulsione. Noi dovremmo dire a priori che è inutile andare in quella direzione, è inutile fare l'ipotesi che noi possiamo non avere un peccato, perché de fatto la realtà della filautia, cioè dell'amor proprio, dell'orgoglio, ce l'abbiamo tutti, è inevitabile nell'essere umano. E queste sono semplicemente delle esplicitazioni, sono parti specifiche, è impossibile non avere la tentazione e non avere la fragilità, per esempio, dell'avarizia, perché questi otto pensieri, sette per noi occidentali, otto per gli orientali, ce li abbiamo tutti, è inutile. Ma al di là di tutto questo, vediamo un pochino se nell'analisi, in questa prima puntata sull'avarizia, dove vedremo un pochino cosa è, come funziona, e vediamo un po' se ci riconosciamo, se forse qualche ascoltatore che cerca di difendere la posizione di essere lontano da questa debolezza, forse lo riusciremo ad aiutare a vedere questa fragilità anche in sé. Allora, qual è la caratteristica dell'avaro? L'avarizia fondamentalmente rende ciechi nel discernimento. L'avaro non sa scegliere, quindi non riesce a distinguere la strada buona per lui, perché è incapace di rinunciare. L'avaro ha il problema del possesso, per cui per lui la perdita è sempre una tragedia. Un uomo guidato dallo Spirito Santo, quando deve prendere una decisione, sa che dovrà compiere una rinuncia. E invece l'avaro ha il problema di voler ottenere un guadagno in ogni atto della propria vita. Molti ragazzi che si avvicinano al discernimento e che chiedono di essere aiutati a capire la volontà di Dio per loro sono bloccati in maniera irrisolvibile nella percezione della voce dello Spirito Santo, perché si avvicinano al discernimento come una via di avidità, di prensione, di acquisizione, prendersi qualcosa che implicherà la migliore soluzione e tendenzialmente salvare un po' capre e cavoli, ma soprattutto avere un'attitudine che non concepisce la perdita, non concepisce la rinuncia. Per questo non riescono ad andare avanti nel discernimento. Molte persone nella vita non capiscono la volontà di Dio perché non si predispongono all'atto della perdita, perché qualunque cosa ci dica Dio, tutto il resto sarà perso. Qualunque indicazione ci darà lo Spirito Santo, escluderà tutto quello che non ci ha detto, tutto quello che è contrario, tutto quello che è difforme da quello che ci è stato indicato. Allora noi pensiamo che l'avarizia sia un peccato che riguardi solamente i ricchi, che sia legato solamente ai beni. Al contrario, riguarda tutti e ha conseguenze su tutti gli aspetti della vita. L'avarizia tocca un aspetto della nostra anima. I padri dividono in tre parti la nostra anima, lo vedremo meglio un po' più avanti. E qui siamo nell'anima concupiscente, ed è questo fatto di concupire, desiderare, bramare, come i peccati che abbiamo già visto, la gola e la lussuria. Ma questo, molti saranno un po' sorpresi, è peggiore degli altri due vizi. La gola e la lussuria hanno a che fare con un bisogno oggettivo. Mangiare e fare i conti con l'istinto sessuale sono cose naturali, bisogna saperle fronteggiare in maniera sana e semplice. Ma il possesso è molto disordinante perché parte da un inganno, la necessità del possesso, cosa che non è esatta. E di fatto dall'avarizia derivano molti mali, anzi, addirittura si dice nella scrittura che tutti i mali vengono dall'avarizia. Mamma mia, e perché mai? Vediamo un pochino. Nell'episodio del giovane ricco, Gesù domanda a un ragazzo che chiede di seguirlo, di avere la vita intera, la vita eterna, di rinunciare alla ricchezza. E questo giovane ricco non riesce a scegliere. Vivrà una fede triste, se ne andrà via triste ed è inserito in una logica mediocre, come è la logica mediocre e triste di ogni uomo su questa terra. Si può osservare una cosa interessante. In greco vita si dice bios, però è interessante che anche i beni materiali si chiamano bios. La scelta è fra bios e bios, vita vera o vita falsa. Allora, è interessante che i ladri dicono o la borsa o la vita, almeno un tempo lo dicevano, ammesso che avessero queste situazioni. Sarebbe o la bios o la bios, cioè o ciò che ti dà la vita ed è vita to cure, o ciò da cui prendi la vita e sono i beni. E noi pensiamo, nel senso comune, che senza soldi non si vive. Noi abbiamo l'apertura a questo tipo di mentalità da una menzogna diabolica che in fondo ci dice che senza Dio si può vivere, ma senza soldi no. E da questa menzogna derivano tutte le scelte sbagliate nella vita, tutte le idolatrie. Noi pensiamo che senza pregare si vive tranquillissimamente, ma senza soldi andiamo in ansia. Ecco, certamente gli ascoltatori sono entrati in ansia quando hanno visto saltare i loro tempi di preghiera, non quando è arrivata una cartella di Equitalia, no? Non si entra in ansia per quello, no? Ecco, invece mi sa che purtroppo l'impulso fondamentale è quello di stare in ansia per i beni che sono solo cose, che sono solamente materia. Allora, noi abbiamo quindi la caratteristica tipica dell'avaro, che è l'ansia, che è la preoccupazione. Infatti, stavamo dicendo che la scelta, le opzioni richiedono perdita, quindi se non si disobbedisce ai beni non si può avere discernimento. In greco la parola avarizia si dice filargiria, ovvero sia amore per l'argento, diciamo così, amore per i beni. Interessante che in latino avarizia viene da una radice che vuol dire sollecitare, inquietare, è brama, è ansia. L'avaro è un ansioso e l'ansioso è il vero ateo, perché non crede nella provvidenza. Ci sono molti atei di fatto che vanno a messa ogni domenica e che però nella loro esistenza obbediscono all'ansia, alla paura di non possedere. Infatti caratteristica dell'avaro è la fatica, perché gli manca sempre qualche cosa, perché c'è sempre qualcos'altro che deve prendere, perché si sente sempre minacciato ed è uno che non può mai fare una cosa sola. Mentre prega risponde al telefono, ha sempre la testa impicciata da qualcos'altro e va in costante multitasking. Quando il figlio gli parla intanto controlla il telefonino, quando fa una telefonata intanto accende il computer, per lui non può perdere niente, ha l'ansia della perdita. L'avarizia è proprio la posizione più contraria alla fede. Infatti è curioso che nel Vangelo non si dice non potete servire Dio e l'orgoglio, non potete servire Dio e il denaro, come l'antidio proprio. Il problema dell'avaro è che non conosce il distacco, per cui, lo ripetiamo per l'ennesima volta, non ha discernimento. Perché per avere discernimento bisogna essere distaccati dalle cose, bisogna essere liberi dalle cose. Interessante, se noi vediamo com'è la storia della fede, nel padre della fede, Abramo, Abramo viene chiamato a uscire dalla sua terra, dalla sua parentela e dalla casa di suo padre. È interessante perché deve uscire dai possessi materiali, la terra, dalla mentalità, la parentela, e dagli affetti, dalla casa di suo padre. Cioè Abramo, per avere la storia della fede e per essere il padre della fede, deve vivere dei distacchi, ne vivrà tanti fino all'ultimo distacco, il distacco da Isacco, dal figlio, perché dovrà generare la fede. Nessuno si deve illudere, nessuno può amare veramente o fare il bene autentico se ha qualcosa da difendere, perché entrerà in ansia per quel qualcosa. La fede, infatti, richiede distacco. Guardate come stiamo toccando un tema così grosso, cioè con l'avarizia tocchiamo il tema dell'autentica fede. Perché? Perché la fede è appoggiarsi in Dio, vincendo su che cosa? Sul possesso e sulle sicurezze. È interessante che la parola mammona, che nel Nuovo Testamento rappresenta appunto l'alternativa a Dio, viene anch'essa dalla parola amman e dal verbo aman, che vuol dire credere. È interessante, mammona è ciò in cui si crede veramente. Il denaro, infatti, esige culto. Alle sue chiese, che sono le banche, che sono i luoghi di guadagno, che sono i luoghi di investimento. Infatti, per il denaro si esercita una fede eroica, si fanno sacrifici incredibili, si rinuncia alla pace, ad avere figli, si rinuncia a sposarsi, ci si prostituisce, si va nell'usura, si sfruttano gli altri, si è disonesti, si è falsi. L'avaro fa atti eroici di abbandono al suo Dio, il Dio sicurezza, il Dio possesso. Ecco, è interessante che l'oro è inerte davanti a noi, ma ha scatenato mali incredibili nella nostra vita. Non dobbiamo dimenticare che nel secolo scorso si sono fronteggiate due ideologie assassine, il comunismo e il capitalismo. Entrambi avevano la stessa antropologia. L'uomo è felice in base al possesso. Quindi un'ideologia di distribuzione feroce che poi è sfociata in una serie incredibile di ingiustizie e di violenze all'interno del comunismo, o il capitalismo con tutta la sua rapacità, con tutta la sua cosificazione dell'uomo e lo schiacciare la povertà e creare disagio pur di avere vantaggi. Papa Francesco ha detto una cosa molto interessante, che la morte di un senzatetto è meno importante della infinitesimale oscillazione di una virgola alla borsa. Ecco, ed è vero, la morte di tanti poveri non ha molta rilevanza, ma sono vite di fratelli e certe piccole oscillazioni vengono sottolineate in una maniera spaventosa. Si può dire che ci sono conseguenze molto gravi economiche, sì, però la vita umana è sempre più importante. Di fatto, quando l'ansia domina, anche le relazioni vengono spersonalizzate. Se ci pensiamo, le famiglie sono distrutte dall'avarizia. La piaga dell'aborto ha una logica economica e di terrore della insicurezza economica nella maggior parte dei casi sotto. I mali della terra divengono tutti quanti alimentati da questa sete di guadagno. L'avarizia, infatti, ci divide dall'amore, spacca la verità dall'amore, per cui si diventa feroci e si dimentica che l'amore è antieconomico e l'amore è una verità più grande della semplice fattualità. E si desidera appunto l'esattezza. E si spacca la bellezza dall'amore, la bellezza diventa guadagno, la bellezza diventa commercio, per cui si finisce per spaccare l'amore dalle cose. Il nostro Evagrio Pontico ha studiato come lavora in noi il demone dell'avarizia e come ci suggerisce il suo impulso. L'avarizia, abbiamo detto abbondantemente, è impastata di ansia, di paura. Allora cosa fa il demone dell'avarizia? Ci presenta immagini di problemi, immagini di crisi, di carestie. Ci fa immaginare dipendenza dagli altri e in base a ciò argomenta e giustifica l'accumulo, motivandolo come un giusto rimedio contro una possibile povertà, contro un possibile disagio. Insieme alla lussuria e alla gola, l'avarizia è nell'ambito di quei demoni che spingono fuori dalla via del bene, distraggono dal bene. Però, a differenza della lussuria, che è una distrazione totale, una irrazionalizzazione dello stato mentale, è l'accensione di una passione, di una libido e basta, l'avarizia ha una caratteristica tutta particolare, una distrazione argomentata razionalmente. La lussuria per certi versi è impresentabile e la gola sa essere ridicola. L'avarizia è logica e argomentata. L'avaro sembra come uno di quei tossicodipendenti che ha sempre mille motivi per drogarsi e che ti sa spiegare perché lo fa. L'avaro ha mille motivi per essere avaro. L'avaro è un filosofo, un fine ragionatore. I motivi sono tutti contro la sobrietà, cioè il senso dell'essenziale. Il demone avaro attacca l'idea che ci possiamo accontentare, possiamo vivere sobriamente, però a questo punto diventa implacabile, giustiziere, feroce. Se tocchi un bene a un avaro, che sia materiale, che sia il suo tempo, che sia il suo spazio, ti aggredisce senza pietà. Infatti, alla fine, l'avaro in realtà è un pusillanime, cioè spezza mille volte l'impulso a donare, domina l'impulso amorevole. L'avaro si ritiene dotato del senso della realtà, ma vai a dirgli che morirà e che tutto quello che fa poi sarà annullato dalla morte. Come reagirà male. Vagli a dire all'avaro che non porterà nulla con sé dopo la morte. La morte, infatti, viene considerata da un avaro solamente in relazione al fatto che si deve sistemare, che deve salvaguardarsi, che deve accumulare. Noi dobbiamo ricordare questo. Tutto ciò è primordiale nell'uomo. Il combattimento contro l'avarizia, che vedremo nella prossima puntata, è molto serio, è molto grave, perché ha a che fare con una necessità che risponde alle prime paure del bambino, la paura dell'abbandono, la paura dell'incertezza. Molte volte ho detto che la prima parola che dice un bambino non è mamma, è mio. Questa è la prima parola che in realtà dicono i bambini, e cioè la sua paura. L'avarizia è la falsa risposta all'ansia della vita che inizia fin dal primo pianto infantile. Bisogna ricordare una cosa, e su questo terminiamo il nostro primo capitolo sull'avarizia. Finché l'avarizia non viene bastonata, non può essere dominata, non muore da sola. In genere nessun peccato muore de morte naturale, va via con l'età, no. I peccati muoiono tutti de morte violenta, cioè bisogna affrontarli. Ma l'avarizia richiede bastonate scientifiche, date al momento giusto e senza esitazione. Bisogna colpire con la donazione, colpire con l'elemosina. Finché l'avarizia non viene frustrata, non può essere governata, perché l'avaro ha una logica, come dire, espansiva, permea tutti gli spazi. Terminiamo leggendo un brano di Evagrio Pontico. L'avarizia è la radice di tutti i mali e nutre come maligni ramoscelli le rimanenti passioni e non permette che inaridiscano quelle fiorite da essa. Chi vuole recidere le passioni ne estirpi la radice. Se infatti poti per bene i rami e l'avarizia permane, non ti gioverà a nulla, perché essi, nonostante siano stati recisi, subito rifioriscono. Se non si ingaggia un combattimento nitido contro tutto ciò, l'avarizia riscappa fuori sempre e si cripta dentro le cose e ha sempre altri germogli che sono segnalati, ripetiamolo, dall'ansia e dalla paura.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e poi in replica la domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21. Ed è inoltre disponibile, come tutti i nostri programmi, sul nostro sito www.radiovaticana.va/105 nella sezione Orizzonti Cristiani dei Giochi dell'Armonia. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Settimo incontro. L'avarizia, prima parte.